In questo momento i pericoli vengono dall'azione di questo governo, che è un governo che sotto una propaganda, una retorica che dice che sta facendo qualcosa per la cultura, in realtà secondo noi la sta minacciando, perché ci sono alcune leggi che ci preoccupano molto. Lo sblocca Italia, che accelera i processi e fa saltare i controlli per cementificare il territorio, per costruire. L'Italia è un paese fragile che è già troppo pieno di cemento, e qui invece si vuole ancora mangiare territorio per uno sviluppo che era già vecchio negli anni 60. Accanto a questo c'è un tentativo di fare saltare definitivamente la magistratura del territorio, cioè le sovrintendenze, devono difendere proprio il paesaggio, e questo è un compito che la Costituzione affida alla Repubblica tra i principi fondamentali, all'articolo 9. L'altra legge, la legge Madia, mette i sovrintendenti sotto i prefetti, cioè sotto il diretto controllo del governo, e ci preoccupa molto che non ci siano dei contrappesi, perché è vero che i governi sono eletti dal popolo, questo è la fattispecie in Italia, non è stato proprio eletto dal popolo, ma è anche vero che il paesaggio, l'ambiente, la salute, la bellezza dell'Italia non appartengono solo a questa generazione, appartengono ai figli dei nostri figli, agli italiani che non sono ancora nati, e noi non possiamo consumare tutto senza pensare a chi viene dopo. Accanto a questo c'è una situazione del patrimonio culturale drammatica. Le chiese crollano nei centri delle città, a Napoli ma anche a Pisa per esempio, non ci sono soldi, le biblioteche e gli archivi chiudono, i soldi del governo sono destinati solo a progetti straordinari di valorizzazione. Cioè c'è una concezione puramente mercificata, mercantile del patrimonio culturale. Se invece di entrarci come cittadini ci entriamo come clienti, destinatari di un marketing, perdiamo uno dei pochi luoghi di libertà dal mercato, uno dei pochi luoghi di esercizio della democrazia vera, della libertà. Questo non vuol dire, diciamo, pensare che il patrimonio serva ai professori, non è un fatto di elitarismo, è proprio il contrario, pensare che la conoscenza è ciò che apre a tutti, laddove il mercato seleziona in base al centro.
Accanto a quelle che lei ci ha appena elencato come essere le responsabilità della politica, lei non crede che ci siano responsabilità anche del mondo della cultura, dell'università, dell'accademia, dei tecnici che si occupano della tutela del patrimonio?
Credo che sia molto vero. Io spesso cito una bellissima frase di Roberto Longhi, lo storico dell'arte più importante del Novecento italiano, che di fronte ai bombardamenti e alle distruzioni delle città italiane disse: gli storici dell'arte si devono fare un interminabile esame di coscienza, perché non abbiamo parlato a tutti, non abbiamo spiegato quali fossero i valori da proteggere. Bisognava essere più popolari, anzi non più, bisognava essere popolari. Io credo che questo sia vero anche oggi, personalmente provo a farlo, ho cercato di fare una serie su Bernini che è stata seguita da centinaia di migliaia di spettatori, fino a picchi di 600.000 spettatori. Credo che questo sia il modo giusto, cioè parlare a tutti senza trasformare la storia dell'arte in un circo, in un intrattenimento, dare degli strumenti di comprensione. Più lo faremo, più sarà chiaro a che cosa serviamo noi e a che cosa serve la cultura. C'è un libro importante nella storia europea, nel 1944, durante il nazismo, il più grande storico francese, Marc Bloch, che poi verrà fucilato dai nazisti, scrive un libro che si chiama Il mestiere dello storico. Si apre con questa domanda: papà, dimmi a cosa serve la storia. È il suo figlio di 12 anni che glielo chiede. Allora, la storia a che cosa serve? Serve agli storici? No. In questo momento in cui tutto, ed era il momento del nazismo e del fascismo, tutto è intossicato dalla propaganda e dalla menzogna, lo spirito critico della storia serve a distinguere il vero dal falso, a essere cittadini sovrani. E la cultura serve a questo, serve alla sovranità. Intellettuali, storici dell'arte, gli studiosi devono servire a questo, a costruire strumenti di sovranità. Se non lo fanno, sbagliano. Ma la soluzione non è trasformare tutto in un luna park a pagamento.
Sia in Italia sia in Australia siamo orgogliosi di essere italiani, quando questo significa enumerare le bellezze del patrimonio storico-artistico e del paesaggio. Ma siamo altrettanto pronti, secondo lei, professore, ad agire in modo responsabile?
In Italia tendiamo a dare la colpa alla classe politica. Certamente la colpa è della classe dirigente, ma ci sono colpe che sono condivise da tutti. Dico una cosa banale: i cittadini italiani tendono a non pagare le tasse, paghiamo poco, c'è l'evasione fiscale più grande dell'Occidente in Italia. Colpa dei singoli cittadini e anche di una mentalità, colpa delle grandi imprese e dei grandi evasori. Ci sono addirittura partecipate statali che ormai pagano le tasse all'estero. Questa infedeltà fiscale toglie allo Stato la possibilità di mantenere il patrimonio senza mercificarlo, e questo è un punto. Secondo punto è che tutti si riempiono la bocca con i numeri del patrimonio culturale italiano, numeri in genere di fantasia, ma pochissimi dedicano una parte del loro tempo a prendere gli strumenti per leggere questo patrimonio. Un problema gravissimo, per esempio, è la mancanza della storia dell'arte nelle scuole. Quella stessa lettera di Longhi del 44 diceva che gli italiani dovrebbero imparare la storia dell'arte sin da bambini nelle scuole come una lingua viva. Perché è una lingua viva, solo che non la impariamo. Allora, diciamo, c'è molta retorica. Io credo che su questo l'esame di coscienza debbano farselo prima di tutto gli studiosi, i politici, però forse anche tutti gli italiani. Non ci possiamo cullare in una retorica rassicurante, perché i nostri antenati stramorti hanno fatto qualcosa di bello.
Tornando a quello che succederà sabato a Roma, la manifestazione ha visto un numero di adesioni molto alto e diversificato. Chi parteciperà alla mobilitazione?
Alla manifestazione partecipano singoli cittadini, studiosi, ma soprattutto studenti, persone che fanno tutt'altro nella vita, associazioni per il paesaggio, per l'ambiente e anche alcuni movimenti politici che hanno aderito, Movimento 5 Stelle, Possibile, Sinistra Italiana, Altra Europa per Tsipras. Questi partiti, noi, con cui noi non ci identifichiamo, noi eravamo aperti alle adesioni di tutti, sia ben chiaro, non sono partiti di professori, sono partiti che rappresentano, movimenti politici che rappresentano un interesse generale. Una parte del paese pensa che la cultura non sia soltanto un affare per chi la gestisce, ma sia un punto strategico per il paese. Un ministro molto infelice delle finanze in questo paese, Giulio Tremonti, disse che con la cultura non si mangiava. La cultura non serve a mangiare. Ci sembra provocatorio dirlo in un momento in cui c'è la crisi, in cui tutti abbiamo difficoltà e cerchiamo di sopravvivere. È verissimo questo, però dobbiamo ricordarci che la cultura non è quella che riempie la pancia, ma quella che dà un senso alla pancia piena e anche alla pancia vuota. È uno strumento di costruzione dell'uguaglianza, è qualcosa che va oltre le necessità materiali. Se noi immoliamo anche questo, che è l'ultimo spazio libero sull'altare della rendita, ci troveremo, se va bene, in mano con dei soldi e basta, se va male neanche con quelli. Infatti l'aspetto paradossale è che, diciamo, la libertà della cultura serve soprattutto a chi non ha nulla, che è l'unico strumento di costruzione della dignità e di riscatto, ed è quello che vorremmo dire il 7 maggio.
Lei prima menzionava come in una sorta di continuità lo Sblocca Italia, la legge Madia e la riforma Franceschini. Una metafora che spesso è stata utilizzata dalla politica in questi anni è quella del patrimonio culturale come petrolio d'Italia. Lei a questa contropropone quella del patrimonio culturale come ossigeno d'Italia. Ci vuole spiegare che cosa intende?
L'ossigeno è ciò che funziona nella nostra mente, ciò che entra in casa nostra quando apriamo le finestre. La cultura serve esattamente a questo, ad aprire le finestre in una stanza dove l'aria è viziata, e quell'aria è l'aria della politica italiana. Il claim dello Sblocca Italia, scelto dal governo, non un motto berlusconiano, è padroni in casa propria, che è un'idea, diciamo, non europea, vorrei dire texana, della libertà senza confini, di una proprietà privata in cui si spara a chi entra nella proprietà e in cui si può modificare il territorio, se è mio, come voglio. Noi crediamo invece, noi siamo d'accordo con Papa Francesco, che ha detto non padroni ma custodi, custodi dell'ambiente, e l'idea di custodia è un'idea piena di amore. Questa è una manifestazione che parla di amore per le persone, per le cose e per l'ambiente.
La metafora del patrimonio come petrolio inoltre evoca le recenti vicende legate al cosiddetto referendum delle trivelle. Come spiega il tasso di astensionismo registrato proprio in occasione del referendum e avendo ragioni così simili alla manifestazione, teme che appunto anche la manifestazione stessa possa risolversi in una mancanza di partecipazione del cittadino comune?
Allora, la manifestazione naturalmente non ambisce a riempire le piazze di milioni di persone, sappiamo benissimo che è un tema che faticosamente si porta avanti, quindi non ce la giochiamo sul piano delle centinaia di migliaia di persone. Quanto riguarda l'afflusso al referendum, il punto è proprio questo: i cittadini italiani non votano più neanche alle politiche. L'astensione in Italia ormai è a livelli dei peggiori standard europei. Un italiano su due non vota. D'altra parte, le statistiche ci dicono che un italiano su due è analfabeta funzionale, non sa dire cosa ha letto quando ha letto un testo. C'è un rapporto tra la mancanza di cultura e la mancanza di determinazione alla partecipazione politica. E d'altro canto, la politica fa di tutto per espellere i cittadini. La riforma costituzionale su cui si voterà in ottobre affida, in nome di una governabilità pretesa dalle grandi banche internazionali, un documento della JP Morgan da questo punto di vista è esemplare, che cosa fa? Affida una piccola maggioranza parlamentare, resa maggioranza attraverso un artificio di legge elettorale e di Costituzione, tutte le leve del potere, tutte, esecutivo, Presidenza della Repubblica, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Costituzionale. In una situazione così l'astensionismo aumenterà. Cioè vanifichiamo i motivi per cui la gente deve andare a votare. Se si prende atto che il quadro in Italia è questo, il fatto che un italiano su tre comunque sia andato a votare sulle trivelle, a me sembra un segnale di speranza, cioè è da lì che si deve ripartire.
Veniamo alla riforma Franceschini e alla questione dei grandi 20 musei autonomi. I nuovi direttori sono stati scelti attraverso un concorso pubblico e molti italiani hanno apprezzato l'intenzione di trasparenza del governo. Lei però è stato molto critico. Perché?
Perché non c'è stata nessuna trasparenza. Questo è un governo molto abile a comunicare. Allora, la commissione era presieduta dal presidente della Biennale di Venezia, che nello stesso momento doveva essere confermato alla guida della Biennale dallo stesso ministro che l'ha nominato a scegliere i direttori. Il che vuol dire che il ministro ha avuto un peso determinante. niente. Nella commissione c'era il braccio destro, consigliere giuridico del ministro, che non sa nulla di musei, ma sa molto di leggi. Metà di questa commissione poi è stata nominata nei consigli di amministrazione dei musei stessi. Questa commissione ha scelto delle rose di persone che sono state date al ministro, e il ministro ha scelto lui i direttori dei musei. Nei consigli scientifici dei musei ci sono ancora nominati dal ministro e addirittura dagli enti locali. Altro che trasparenza, la politica ha messo pesantemente le mani sul patrimonio culturale, e questi signori, i candidati alla direzione dei musei, hanno fatto colloqui di 15 minuti. E mi dica in quale paese del mondo si affiderebbero gli Uffizi a qualcuno che tu hai sentito per 15 minuti. È stata una farsa venduta molto bene, ma è stato un momento nero in tutto il mondo, in tutti i musei del mondo si ride di questa operazione.
A proposito appunto dei nuovi direttori, Scalpore ha fatto la proposta del nuovo direttore della Reggia di Caserta, appena nominato proprio da questo concorso, di voler invitare la Pellegrini a nuotare nelle vasche del Vanvitelli. Allora, perché no? Perché questa cosa non va bene, secondo lei?
Perché non abbiamo bisogno di Luna Park. Perché non va bene, come non va bene fare del Colosseo una location per spettacoli. Abbiamo luoghi dove può nuotare la Pellegrini? Sì. Abbiamo luoghi dove fare spettacoli? Sì. Perché il patrimonio culturale deve piegarsi a diventare un set, una quinta per qualcos'altro? Perché pensiamo che in fondo la conoscenza non interessi a nessuno, sia noiosa, inutile, e che in realtà l'unico modo di rivitalizzare questi luoghi sia usarli per fare qualcosa che con quei luoghi non c'entra nulla. Cioè sostanzialmente per ingannare il pubblico, come si nasconde la verdura ai bambini in cibi che sanno di qualcosa di più buono. Si trattano i cittadini come bambini, volendoli sostanzialmente ingannare. Allora, una Caserta che si trasforma in un circo equestre, in una park, non farà bene ai cittadini, perché i cittadini queste cose ce le hanno di già. Don Milani parlava della ricreazione dei padroni, che serve a non far pensare i cittadini. I cittadini hanno bisogno di pensare, non di essere intrattenuti. Lo Stato gestore del divertimento non ha senso. Lo Stato dovrebbe fare educazione e formazione, se vogliamo che qualcuno torni a votare.
Perché se la politica dice che appunto non ci sono risorse, l'Italia è in crisi, la sanità è in crisi, le pensioni a rischio, lei critica la intenzione della politica di voler accogliere il privato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano?
Per capire questo si può leggere un altro libro, non mio, il libro di Carlo Cottarelli, che era il commissario dello Spending Review del governo Letta, che poi Renzi ha cacciato. Ha scritto un libro molto bello per Feltrinelli, si chiama La lista della spesa, in cui fa vedere quanto c'è da tagliare nel bilancio dello Stato prima di arrivare alla cultura. Lui dice che la cultura non bisogna tagliare nulla perché è già stata massacrata. I soldi nel bilancio dello Stato ci sono. Noi invece abbiamo preferito rivolgersi ai privati. La leggenda dice che i privati, questi privati ci portano soldi. La realtà, che io nel mio libro racconto, dice che questi privati i soldi li hanno presi invece. Cioè in Italia i musei statali fanno 150 milioni di euro di biglietti l'anno, 50 se ne vanno a chi stacca i biglietti, allora, uno su tre. E così dovrebbe andare avanti. Le mostre fanno un reddito che sono ormai in Italia 10.000 l'anno, che è uno dei principali motivi per cui i musei sono vuoti, che tutti vanno a queste mostre effimere in genere di pochissimo valore, perché sono organizzate? Perché i soldi se li piglia un gestore privato. Non è il mercato però, bene, attenzione, è un consorzio, un oligopolio, un cartello di pochissimi grandi esercizi che sono collegati strettamente alla politica. Il più grande di questi, il gruppo Civita, il presidente onorario dell'associazione che contiene come una matriosca l'impresa Civita Servizi, si chiama Gianni Letta, che gli italiani conoscono bene.
Appunto, ma allora quali sono le alternative al privato, secondo lei?
L'alternativa è intanto smettere di gettare soldi nella corruzione, che ha un prezzo enorme in Italia, far pagare le tasse a tutti e rimettere in sesto il bilancio dello Stato, fare una spending review vera ma di tipo costituzionale. Il Mose di Venezia, che è un mostro inutile che distruggerà la laguna invece di aiutarla, è costato come 6 bilanci del Ministero per i Beni Culturali. Poi si può pensare a qualcosa come il mecenatismo diffuso, il mecenatismo popolare vero. In Francia si fa 1 miliardo di euro l'anno con le donazioni anche di pochi euro di tutti i cittadini. In Italia si è scelta la via delle sponsorizzazioni, che sono un'altra cosa, perché un privato ti dà dei soldi per usare il monumento per fare pubblicità, e quindi anche questo mercifica ed è completamente il contrario del mecenatismo all'americana, in cui chi dona ha in cambio soltanto riconoscimento sociale. In Italia col patrimonio culturale ci mangia qualcuno, ma certamente non i cittadini.
Un'ultima domanda riguardo alla manifestazione, al termine della quale il corteo è invitato ad unirsi ad un'altra manifestazione, se non sbaglio, contro il TTIP, sì, contro il trattato transatlantico. Cosa lega le due manifestazioni?
Le due manifestazioni sono legate dall'idea che non siamo merce. La cultura non è una merce, gli esseri umani non sono merce. Il trattato transatlantico impone agli stati delle clausole che sovrastano le costituzioni e che dicono che nulla si deve frapporre al dio mercato. La nostra Costituzione italiana, all'articolo 1, dice la sovranità appartiene al popolo. Il Trattato Transatlantico di fatto la riscrive dicendo la sovranità appartiene al mercato internazionale. L'articolo 3 dice il fine vero della Repubblica è il pieno sviluppo della persona umana. Ecco, questo è anche il fine della cultura, ma non è il fine del Trattato Transatlantico.
Professor Tommaso Montanari, noi la salutiamo e la ringraziamo del suo tempo, ancora più prezioso quando mancano poche ore alla manifestazione di Roma.
Io ringrazio lei, ringrazio voi. Io credo che gli italiani all'estero, con il loro lavoro, con il loro valore, siano davvero l'orgoglio dell'Italia. I monumenti italiani sono importanti, ma più importanti sono gli italiani vivi, anche quelli come voi, che possono insegnarci come questi monumenti possono ricostruire una comunità nazionale che si estenda anche fuori dai confini fisici dell'Italia e che tenga dentro tutti quelli come voi e come noi. Grazie.